Prima di cominciare il culto, che praticamente è cominciato, volevo dirvi due cose, se ci possono consolare. Allora, uno, dobbiamo pensare, e io in questo credo fortemente, che nessuno di noi è migliore dell'altro. Di questo io sono perfettamente conscio. E poi la parola del Signore lo spiega in modo chiaro. Quindi, poiché tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio, tutti, non ce n'è uno, e non ce n'è uno migliore dell'altro, perché c'è scritto che se tu pecchi o violi uno solo di tutti i comandamenti, sei colpevole verso tutta la legge. Quindi, questo cosa significa? Che peccheremo comunque? Assolutamente no, cioè non deve essere il nostro desiderio quello di voler peccare, ma quello che conta è la nostra consapevolezza di questo nostro stato e di questa nostra carne che è così com'è, ma non deve essere giustificata la nostra carne, perché il peccato sta quando noi giustifichiamo la nostra carne. Non quando la condanniamo per la nostra miseria. Non so se è chiaro il concetto. È questo che intendeva Paolo quando diceva: Oh povero me, dice, la mia carne ha desideri contrari allo spirito. Dice: Vedo in me un'altra natura, no? Che ha desideri contrari a quelli dello spirito. E poi dice il bene che vorrei fare, quello non lo faccio. E il male che voglio fare. Esatto. E quindi dico questo perché il nostro cammino deve essere questo, quello di guardare sempre, non il nostro vicino, guardare il nostro vicino, molto più vicino che sono io. Capisci? E quindi guardarlo e dire, oh, che pesce sei? Stai calmo che ti conosco. Stai calmo che ti conosco. Lo devi dire a te stesso, non agli altri, capisci? Perché è tanto facile fare la predica agli altri. Sono buoni, sono deboli, sono così, sono colà. È vero. Tutti noi abbiamo dei difetti. E questi difetti li vogliamo correggere, no? Quindi, come dice Paolo, con lo spirito glorifico il Signore, ma lo glorifico condannando la carne per quel che è. E che né può essere dominata, c'è scritto. Fosse scritto il contrario, quindi nessuno si salverà. Per le opere della legge, cioè o quanto sono bravo, o quanto cammino bene, o quando faccio tre passi avanti. Ma saremo salvati se riconosciamo questo per la grazia di Dio, non perché abbiamo dei meriti, perché il Signore ci ha fatto grazia. E questa è la grande bella notizia che si chiama Vangelo, perché in fondo Vangelo significa bella notizia, non significa un'altra cosa, significa proprio tradotto, significa buona notizia. E quindi noi siamo qua a cercare di capire sempre più il regalo che Dio ci ha fatto. E che non è solo la sua parola perché poi la domenica ci troviamo, ma perché nella sua parola sta contenuto il dono perfetto della vita eterna, come abbiamo visto l'altra volta. Dice, è vero. Isaia, oh, tu sei un Dio che ti nascondi, no? Come fai a vivere in mezzo? Ma poi abbiamo visto in Apocalisse che la sua presenza alla fine, quello è un Dio che si fa vedere e che asciugherà le lacrime dagli occhi di tutti, perché la morte non ci sarà più, né sofferenza, né dolore, eccetera, eccetera. Questa è la buona notizia. Venite a me voi, su, voi tutti che siete aggravati e travagliati, e io vi darò riposo. E quindi, detto questo, che poi vedrete che alla fine del culto qualcosa c'entra, come sempre, c'entrano le cose. Allora, io vi leggo, facciamo leggere a qualcuno. Allora, andiamo nel libro di Giobbe, capitolo 40. Allora, facciamo così, il 40 lo facciamo leggere volontario, volontaria. Rosella.
Anche lei.
Ecco, vedi, non so se si attrezzano. Allora c'è il 40, facciamo così, c'è il 40. Poi ci sarebbe, non sono molto grandi come capitoli, ci converrebbe leggerli per quello che vogliamo, il 41 e il 42, facciamo che, o il 42 lo facciamo leggere a un giovane, visto che se non faticano troppo. Sì, ma dopo. Dopo, partiamo col 40. 40?
40. 41.
Mara, no, chi?
No,
lei.
Sara.
No, Sara. E io che ho detto?
No, non l'ho detto.
Va bene, facciamo così, allora. 40, Giobbe, 41 e 42. Aspetta, il 42 sono i primi 6 versetti, però, ti è andata bene.
L'Eterno continuò a rispondere a Giobbe e disse: colui che contende con l'Onnipotente, vuole forse correggerlo? Colui che rimprovera Dio, risponda a questo. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: ecco, sono così meschino, che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non parlerò più. Sì, due volte, ma non aggiungerò altro. L'Eterno allora rispose a Giobbe di mezzo alla tempesta e disse: orsù, cingiti i lombi come un prode, io ti interrogerò e tu mi risponderai. Vorresti proprio annullare il mio giudizio, condannare me per giustificare te stesso? Hai tu un braccio come quello di Dio e puoi tuonare con una voce pari alla sua? Adornati dunque di maestà e di magnificenza, e rivestiti di gloria e di splendore. Da libero sfogo ai furori della tua ira, guarda tutti superbi e abbassali. Guarda tutti superbi e umiliali, e schiaccia i malvagi ovunque si trovino. Seppelliscili nella polvere tutti insieme, rinchiudili in luoghi segreti. Allora anch'io ti loderò, perché la tua destra ti ha dato vittoria. Guarda Behemoth che ho fatto al pari di te. Esso mangia l'erba come il bue. Ecco, la sua forza è nei suoi lombi e la sua potenza è nei muscoli del suo ventre. Fa oscillare la sua coda come un cedro. I tendini delle sue cosce sono saldamente intrecciati. Le sue ossa sono come tubi di bronzo. Le sue ossa come sbarre di ferro. Esso è la prima delle opere di Dio. Solo colui che lo fece può avvicinarsi a lui con la sua spada. Poiché i monti producono cibo per lui, e là tutte le bestie dei campi si divertono. Si sdraia sotto le piante di loto, in luoghi nascosti dei canneti e delle paludi. Le piante di loto lo coprono con la loro ombra, i salici del torrente lo circondano. Ecco, il fiume può straripare, ma egli non ha paura. È sicuro di sé, anche se il Giordano dovesse avventarsi contro la sua stessa bocca. Chi mai potrà prenderlo per gli occhi o forargli il naso con uncini?
Allora, sì, alzati pure. Nel frattempo volevo cercare di farvi capire, soprattutto chi non lo sa. Qui siamo alla fine del libro di Giobbe, no? Ci sono ancora c'è questo capitolo e poi la storia è finita qua. Però si è arrivati a questo perché, per chi non conosce Giobbe, Giobbe è famoso per la sua grave sofferenza, perché era un uomo benedetto da Dio grandemente. E poi a un certo punto Satana, che passa comunque davanti a Dio e gli dice: lo vedi il tuo servo? Ah no, il Signore dice: lo vedi il mio servo Giobbe? E lui dice: certo che lo vedo, no? Però prova a toccargli la salute, vedi se ti rinnega. E così purtroppo il Signore gli permise, gli ha detto non toccare solo la sua vita, e gli permise questo. Sappiamo poi che gli sono venute tutta una serie di disgrazie che sono cadute nella sua vita, nella sua famiglia e tutto il resto, e poi lui era pieno di ulcere, eccetera eccetera. E quindi attorno a questo nasce tutta una discussione con i suoi tre amici che andavano a trovarlo, a compatirlo, a dirgli: poverino, ma secondo me se tu sei così perché hai peccato, capisci? Perché tu hai sbagliato in questo, non vuoi? E poi gli davano lezioni di vita praticamente, no? E il povero Giobbe invece a questo punto poi ha cominciato a maledire il giorno che era nato, insomma, non era una cosa facile la sua vita. E poi alla fine, adesso qua siamo verso la fine, e qui è il Signore che risponde a Giobbe, comincia nelle ultime parti, dopo aver... Ma il libro di Giobbe sarebbe bellissimo da leggere per tutta una serie di motivi, perché ti fa capire veramente chi è il creatore. Quando ti fa delle domande, dice: ma tu conosci i depositi, cioè i depositi della neve, tu puoi unire assieme i legami del Pleiadi e sciogliere le catene di Orione, puoi far uscire le costellazioni, insomma c'è una cosa dopo l'altra meravigliosa per quanto riguarda tutto ciò che Dio ha creato. Perché? Perché davanti a Dio in ogni caso che cosa possiamo dire? E poi lo vedremo poi che Giobbe lo dice. Scusate se ho fatto questo preambolo, ma mi sembrava per farvi comprendere meglio ciò che stiamo leggendo. Bene?
Puoi tu tirar fuori il Leviathan con l'amo o tener ferma la sua lingua con una corda? Puoi tu mettergli un giunco nel naso o fargli la mascella con un uncino? Ti farà egli molte suppliche o ti rivolgerà parole dolci? Farà egli un patto con te perché tu lo prenda come servo per sempre? Scherzerai tu con lui come un uccello o lo terrai al guinzaglio per le tue fanciulle? I tuoi amici faranno con lui grandi intrattenimenti o lo spartiranno forse tra i mercanti? Puoi tu coprire la sua pelle di dardi o la sua testa con arpioni? Metti le mani addosso, ti ricorderai del combattimento e non ci ritroverai. Ecco, la speranza di chi l'assale è ingannevole. Al solo vederlo uno è atterrito. Nessuno è tanto audace da osare di provocarlo. Chi dunque è in grado di stare fermo davanti a me? Chi mi ha reso per primo un servizio perché lo debba ripagare? Qualunque cosa sotto tutti i cieli è mia. Non passerò sotto silenzio le sue membra. La sua grande forza e la sua bellezza dalla sua armatura. Chi può spogliarlo della sua corazza e chi può avvicinarlo con una doppia briglia? Chi può aprire le porte della sua bocca, circondata com'è dal terrore dei suoi denti? Le file dei suoi scudi sono il suo orgoglio. Esse sono strettamente saldate insieme come da un sigillo. L'uno è così vicino all'altro che tra loro non passa neppure l'aria. Sono attaccati gli uni agli altri, saldamente uniti insieme, e non possono separarsi. I suoi starnuti danno guizzi di luce e i suoi occhi sono come le palpebre dell'aurora. Dalla sua bocca escono vampate, sprizzano scintille di fuoco. dalle sue narici esce fumo, come da una pentola bollente o da un calderone. Il suo alito incendia carboni e una fiamma esce dalla sua bocca. La forza risiede nel suo collo e davanti a lui danza il terrore. Le parti flosce della sua carne sono ben compatte, sono ben salde su di lui e non si muovono. Il suo cuore è duro come una pietra, duro come la parte inferiore della macina. Quando si rizza, i forti hanno paura e per il terrore restano smarriti. La spada che lo raggiunge non gli fa nulla, e neppure la lancia, la freccia e il giavellotto. Considera il ferro come paglia e il bronzo come legno tarlato. La freccia non lo mette in fuga, le pietre della fionda per lui diventano stoppia. Le mazze gli sembrano paglia, si fa beffe al vibrare della lancia. Al di sotto ha punte acuminate e lascia come tracce d'erpice sul fango. Fa bollire l'abisso come una caldaia e fa del mare come un vaso di unguento. Si lascia dietro una scia di luce e l'abisso sembra coperto di canizie. Sulla terra non c'è nulla simile a lui, che è stato fatto senza paura alcuna. Guarda in faccia tutti gli esseri alteri. Egli è il re su tutte le fiere più superbe. Superbe.
Aspetta un secondo, quindi capisco che leggendo così velocemente, qui c'è una descrizione molto dettagliata di un mostro, no? Che è anche quello che abbiamo parlato prima, Behemoth, qui Leviatano è un altro mostro, mostro tra virgolette, poi vediamo, no?
Cioè? Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me che non conoscevo. E allora io parlerò, io ti interrogherò e tu mi risponderai. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vide. Perciò provo disgusto nei miei confronti e mi pento sulla polvere della mia cena e sulla cenere.
Ok. Allora, qui, come dicevamo prima, ci troviamo davanti a tutta una serie di carrellate, di domande che Dio volge a Giobbe, perché a un certo punto, che vuoi? Che vuoi? Nonostante che lui fosse... E dopo tutto, che gli presenta tutte queste cose, parla anche di un animale conosciuto e gli fa un esempio di questo genere. Ma dopo tutto questo, Giobbe risponde all'Eterno e dice: riconosco, ora riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Cioè nessun disegno può essere impedito a Dio. Per questo ho detto che non comprendevo, che troppo alte per me sono le cose che tu hai fatto. Sono troppo alte per Giobbe. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, no? Ma ora il mio occhio ti vede. Perciò provo disgusto di me stesso. E torniamo un po'. Provo disgusto di me stesso e teniamo conto che Giobbe, per quello avevo fatto quel preambolo, teniamo conto che Giobbe era un uomo giusto. Era un uomo giusto. E prova disgusto di se stesso. E mi pento sulla polvere e sulla cenere. Cioè, polvere e cenere sono il simbolo della distruzione della forma, cioè l'umiliazione più totale. Tu sei polvere e in polvere ritornerai. Così sta scritto. Non c'è umiliazione più grande di questa. Cioè la vita che si riduce in polvere. Vedete, quando si parla di Dio come creatore, come facevano gli amici di Giobbe, dicevano delle cose, ma alla fine vediamo che Giobbe deve pregare per i suoi amici affinché Dio li perdoni per le loro imprudenze, per l'imprudenza della loro bocca e per le cose che hanno detto in libertà. Sapete, quando noi parliamo in libertà, presupponendo di conoscere, noi dobbiamo parlare per lo spirito, non dobbiamo parlare in libertà per ciò che ci capita dal cervello, perché diventa un vero problema per noi, come lo fu per gli amici di Giobbe, no? Perché dice: voi non avete parlato di me rettamente, il Signore, a loro, come ha fatto il mio servo Giobbe. Perché nonostante tutto, Giobbe non ha imputato male alcuno, Signore, non ha detto questo perché ti succede questo, per quello, perché... No, no. Ma loro dicevano cose in libertà. Avevano una parvenza di saggezza le cose che dicevano, eh? Se le leggete dice accidenti, no? Però vediamo che alla fine il Signore li condanna e dice ancora: ringraziate il vostro servo Giobbe, il mio servo Giobbe che ha pregato per voi, affinché io non vi giudicassi, non vi condannassi e tutto il resto. Quindi, quando si parla di Dio come creatore, non si presuppone contemporaneamente che Egli ha anche non solo la proprietà su ciò che ha creato, perché Dio creatore non significa che ha creato e poi che non ha più il potere su ciò che ha fatto, no? C'è l'idea che Dio abbia creato il mondo e poi se ne sia andato. È sparito, è andato da qualche parte, se n'è andato chissà dove, e noi siamo qua, bravi, belli, e viviamo perché abbiamo forza in noi stessi, no? Perché il nostro cuore che fa circolare il nostro sangue, e quindi questo è il nostro cuore, cioè, capito? Allora, invece di pensare che cosa? Che nonostante la grande bufera della malvagità dell'uomo sulla terra, con tutte le sofferenze e le conseguenze, il Signore continua a mantenere sempre e comunque tutto il suo potere, solo che ha lasciato la libertà all'uomo, e la libertà significa che non può essere condizionata, no? Perché se fosse condizionata non sarebbe più libertà, e l'abbiamo detto anche l'altra volta, come quella di Adamo ed Eva. Il problema non era il frutto, ma lì stava, perché non era per far cascare l'uomo, per fargli il tranello. Dio non c'è scritto che non in lui non vi è male alcuno, ma c'era la necessità di creare la libertà per creare la coscienza, e senza questo non ci può essere intelligenza, e quindi una necessità. L'albero del bene e del male è una necessità della conoscenza, è una necessità, non poteva essere diversamente. Se non ci fosse stata, noi saremmo rimasti delle macchine. Siamo caduti, ma siamo caduti non da macchine, siamo caduti da esseri, che è un'altra cosa. È meglio cadere da esseri, perché vuol dire essere, vuol dire essere, vuol dire vivere. Comunque abbiamo conosciuto la vita. Senza quella caduta, senza quell'albero, senza quel frutto, noi non ci saremmo arrivati. Quindi vedete che tutto ciò che Dio ha fatto è una necessità. E cosa possiamo dire a Dio? Perché hai fatto questo? Perché l'hai fatto così? Perché hai fatto colà? Insomma, ma non potevi farlo un po' più in là, per la montagna più in là, così avevamo più spazio. Vedete, noi stiamo vivendo in piena malvagità e non ci dobbiamo stupire, lo dice anche la parola di Dio, non? Dice come se vi stesse succedendo chissà che attorno a voi. È la normalità, perché c'è la libertà. E la libertà fa in modo che vengano trasgredite tutte le regole, tutte le leggi di Dio. Ma questo non significa che resteranno impunite. E che resteranno impuniti, non solo adesso. Allora, pur di negare Dio, l'uomo ha inventato ogni cosa. Negli ultimi 200 anni, voi sapete che i famosi dinosauri, tutti i ragazzi che sono un po' attratti, una volta c'era Jurassic Park, no, dinosauri, brontosauri, chi ne ha e più ne metta, no? Pur di negare Dio, l'uomo, soprattutto gli scienziati, si sono inventati da circa un paio di 200 anni, perché prima non avevano mai scoperto questi fossili di questi animali. Fossili, alcuni non sono neanche molto fossili, tra l'altro, no? Di questi scheletri, non erano mai stati scoperti. Quando sono stati scoperti, sono stati chiamati col nome dinosauro. Questi dinosauri, come sono stati descritti? Volanti, cattivi, che poi si sono trasformati, secondo gli scienziati, negli uccelli che vediamo oggi, in cielo che volano, hanno perso un po' di peso e si sono trasformati negli uccelli che vediamo volare oggi, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto questo gli ha permesso, nei miliardi di anni, dicono che questi mostri appunto si sono estinti milioni di anni fa e che nella Bibbia non se ne parla. Allora, non se ne parla. E come non se ne parla? Certo che non c'è la parola dinosauro, perché la parola dinosauro è stata coniata da un certo anatomista inglese che si chiamava Richard Owen. Mi ricordo questo nome, Owen, perché era un ufficiale del film di Exodus. No. Nel 1841 questo ha stabilito, cioè per la prima volta ha coniato questo nome, dinosauro. Quindi prima non c'era, è come possibile che ci fosse? Se non c'era il nome, non, la Bibbia non poteva citare questo. Ma invece non si sono estinti milioni di anni fa, perché c'è tutto un... Se si sono estinti milioni di anni fa, vuol dire che la Bibbia ha torto su tutta una serie di altre cose. Perché il peccato, vedete, la morte, è venuta solo dopo che Adamo ed Eva hanno trasgredito. Quindi la maledizione sulla terra è venuta solo dopo. Quindi se fossero morti prima della creazione, milioni di anni fa, vuol dire che la morte era un fatto naturale prima. Invece la morte non è un fatto naturale. La morte è un fatto traumatico causato proprio da quel limite che noi abbiamo oltrepassato. Non so se... Allora, questi hanno messo in discussione ciò. Ma se leggiamo attentamente, come abbiamo visto, l'abbiamo letto, ma se lo leggete di nuovo, vedete che c'è una descrizione per chi ama il disegno, vedete che è una descrizione esatta di ciò che i libri oggi, le illustrazioni che ci sono sui vari sauri, no? E sui, lo vedete con le scaglie dettagliate in un certo modo, proprio con la corazza, l'abbiamo letto, una cosa meravigliosa. E poi vediamo anche la descrizione che Dio dà di questo. Ma quindi se leggiamo, come abbiamo letto nei capitoli 40-41, ci accorgeremo che la descrizione di cui Dio sta parlando a Giobbe è proprio di uno di questi mostri. Il primo lo chiama Behemoth, e non è un animale da poco, cioè nel senso che se ha la coda, quando un cedro del Libano, i cedri non sono uno scherzo, se ha beh, si capisce, no? Se ha le ossa come tubi di bronzo e come sbarre di ferro, no? E poi descrive delle dimensioni, quindi immaginate solo la coda come un cedro,
no?
Enorme. Quindi, però è bello perché dice al versetto 20: poi i monti producono cibo per lui, i monti. Quindi questo è evidente, mangiare. E che cos'era un carnivoro? Un erbivoro. E là tutte le bestie dei campi si divertono. Si divertono. Quindi tutto questo aspetto mostruoso, quando parla di un mostro parla di una cosa terribile, no? No, vedete come poi le cose ci vengono narrate e invece poi la realtà delle cose come... Poi si sdraia sotto le palme di loto, in luoghi nascosti, dei canneti, delle paludi. Le piante di loto coprono con la loro ombra i salici del torrente che lo circondano. Il fiume può stare a riparo, gli fa un baffo. E poi quando abbiamo letto più avanti, insomma, cerchi di tirargli frecce, fare di tutto. Abbiamo visto la descrizione della dentatura che hanno questi sauri, no? L'abbiamo visto, ed è esattamente, corrisponde, e le scaglie del corpo, che è un'arma, uguale, identico a quello. Prima viene chiamato Behemoth, poi viene chiamato Leviathan, che è un altro, è un mostro, praticamente si vede che sono... No? Ma dice, quindi dice, nessuno è tanto audace, perché tu dici gli puoi, o puoi colpire la sua pelle di dardi o la sua testa di arpioni, evidentemente era veramente qualcosa di, no? Mettergli le mani addosso, mica male. Ecco, la speranza di chi la sale è ingannevole. Dice, non ci provare, perché tanto non ce la fai. E al solo vederlo uno è atterrito. Io non credo che quando vedi un ippopotamo sei atterrito, no? Ecco. E allora, chi dunque è in grado di stare fermo davanti a me? Chi mi ha reso per primo, dice il Signore? Chi di noi ha dato per primo? A Giobbe. Giobbe ha dato per prima? Che cosa gli ha dato? A Dio? Prima Giobbe ha dato a Dio? O a qualcuno di noi? Noi abbiamo dato a Dio prima? Chi mi ha reso per prima un servizio che io lo debba ripagare? Qualunque cosa sotto tutti i cieli è mia. Ribadisce il Signore il concetto della sua sovranità, della sua proprietà. Dicono che questi mostri si sono estinti milioni di anni fa. Invece, vediamo che non è così. Voi non lo sapete, ma sono state trovate impronte di dinosauro assieme a impronte di esseri umani. Pari pari. Quindi non è che prima sono estinti questi mostri, poi è venuto fuori l'uomo. Insomma. Allora, per noi che immaginiamo, le immaginiamo come bestie terribili e spaventose, in quanto violente, ma vediamo che questo non è violente per niente, questo si butta con la pancia per terra, gioca, capisci? Ma Dio invece la descrive come una creatura meravigliosa, no? Proprio in virtù di come lui l'ha costruita. Cioè Dio sa di come l'ha costruita, e quindi fa tutta la descrizione, e che mangia l'erba dei campi. Noi, scusate, vorremmo anche limitare la creatività di Dio. Dici, ma perché hai fatto i mostri? così brutti, con questi denti così grandi che quando li vediamo ci spaventiamo. Perché hai fatto anche questo? Sì. Perché il mostro più grande e terribile invece è dentro di noi e non possiamo dominarlo. Vedete? Allora, già, perché tutto quello che noi non possiamo dominare diventa un problema o diventa un nemico. Tutto quello che io non posso dominare diventa per me un problema, diventa un nemico. Giusto? È per forza. Accuccia. È quello di, finché non ti mozzica prima o poi. Invece del vero mostro che noi non possiamo controllare, cioè la nostra ipocrisia e il nostro peccato, questo è il problema di cui parlavamo all'inizio. Facciamo fatica a controllarlo, fatica. Quello non è un problema. Allora, il mostro è un problema, no? Il Leviatano è un problema, perché è troppo grande per noi, non lo possiamo gestire. Come facciamo? Invece, il mostro che abbiamo dentro, quello non è un problema. Vedete come siamo fatti? No, non è che siamo fatti così. È il peccato che ci ha resi così. Non è che Dio ci ha fatti così. No. È il peccato che ci ha corrotti e ci ha fatto diventare qualcos'altro di quello che eravamo. Per quello che Gesù è venuto per salvare ciò che era perduto. È questo che sta scritto. Ora, dovessimo mai ammettere che abbiamo torto, mamma mia, o che abbiamo peccato, questo per noi diventa il mostro più grande, lo scoglio più grande. Ammettere che abbiamo peccato diventa una cosa, no, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Preferiamo morire. E qui sto dicendo una cosa nella quale dovremmo riflettere. Preferiamo morire con il nostro mostro dentro. Andare all'inferno. Perché non pensiate che il mostro o lo si scioglie oppure si andrà all'inferno, che brucerà gli impenitenti, perché c'è scritto, piuttosto che ammettere i nostri peccati. Allora, questo è il vero mostro che ci accompagna. Ed è evidente che questo mostro c'è nella nostra vita, perché non ci sappiamo relazionare con gli altri, con noi stessi, perché mentiamo a noi stessi e mentiamo agli altri e continuiamo ad ingannare noi stessi dicendo no, non è possibile che io abbia peccato, non è possibile che abbia fatto questo, non è possibile che abbia fatto l'altro. No, è sempre, chi è stato? Lui, è stato lui, io no. E allora la mia domanda, cari fratelli, se qualcuno è mai in questa condizione, cioè veramente uno vuole, ma parliamoci in italiano, ma volete finire all'inferno? Ma non è una balla l'inferno, eh? Il fuoco eterno è una realtà. La morte seconda, che non significa distruzione, significa separazione. Morte significa separazione da Dio. Vogliamo essere separati per l'eternità da Dio? Nelle tenebre di fuori? Come dice Gesù? Vogliamo farlo di nuovo? Vogliamo farlo? Va avanti. Perché il tuo cuore è talmente indurito da resistere così tanto allo Spirito Santo? Perché vedete, non ammettere questo equivale a resistere allo Spirito Santo, come fece Anania e Safira. Loro mentirono anche. E secondo voi resistere che cosa significa? Significa mentire nello stesso tempo? Non significa essere degli ipocriti? Non lo so. Allora la mia domanda è, volete veramente, ma per quale motivo? Cioè, per quale motivo? Certo che se nel tuo cuore lo Spirito Santo non ti convince di peccato, la porta è quella, la via è quella, non ce n'è un'altra. Eppure c'è scritto che quando riprendi il giusto ti ringrazia, quando riprende lo stolto ti si rivolta contro. Allora, la domanda è perché il tuo cuore è talmente indurito da resistere così tanto allo Spirito Santo? Forse non sai, o non vuoi credere che questo ti chiude la porta della vita eterna. E questo è il nostro problema. I nostri litigi, i nostri guai, cominciano da questo. Non sai che ti chiude le porte della vita eterna questo. Perché l'opera dello Spirito Santo è quella di convincere il peccatore di peccato, non di resistere allo Spirito Santo, perché è un atto di idolatria, perché tu idolatri te stesso, cioè dai tanta importanza a te stesso da non da far chiudere le porte della vita eterna. Ricorda anche che sei un pagano incirconciso. Noi lo dimentichiamo, sei un pagano incirconciso e comunque Dio ti chiama a far parte della sua famiglia, ti ha chiamato a far parte della... e a avere l'eredità delle promesse che ha fatto il suo popolo, a far parte del suo popolo. Quindi Dio ti ha fatto tutto, quindi anche se tu sei pagano, Dio ti ha concesso questo dono, a patto che tu accetti il suo dono, a patto che tu riconosca, a patto che ti penti. Queste sono le cose. E così poi scendi sulla terra, mentre adesso non sei sulla terra. Sei talmente gonfio che giri appunto come quei palloni mongolfieri che vanno di qua e di là. Ma se non farai morire il vero mostro che è in te, non avrai futuro e pace alcuna. Vedete, la superbia dell'uomo ha detto nel suo cuore, cosa? Dio non c'è, non c'è Dio. Tutti i ragionamenti degli amici di Giobbe restano tale, restano solo dei pensieri. Che cosa ha fatto? Hanno aggravato la loro posizione davanti a Dio, perché hanno detto parole in piena libertà e non si sono resi conto della santità che esige la presenza di Dio. E quindi c'è scritto che gli uomini saranno giudicati per ogni parola oziosa. Perché non si sono oziose, quindi significa detta in libertà, che non si sono resi conto della presenza di Dio. Mentre Dio invece soccorre Giobbe, che nonostante tutto ammette che cosa? La sua miseria umana. Ma non l'ammette così, l'ammette perché l'ha capita, perché l'ha accettata. Perché sono, ammettere una cosa, accettare un'altra. E solo quando tu hai accettato questa condizione di miseria, che Dio ti soccorre, che Dio ti salva, non prima. Tu puoi frequentare qua 50 anni, anche 150, ma se tu non accetti questa condizione, cioè non hai accettato questa condizione della tua miseria umana e non ti umili, tu non vai da nessuna parte. Sì, la porta è aperta, ma quella della perdizione. Dio, vedete, ribadisce la sua sovranità, e quindi non solo crea, ma ribadisce la sua sovranità. E allora, il versetto 11 nel 41 dice: chi mi ha reso per prima un servizio perché io lo debba ripagare? Qualunque cosa sotto tutti i cieli è mia. C'è qualcuno che pensa che ci sia qualcosa di suo? Sì, eh? Cos'è la tua casa, quella che è tua casa, perché ci abiti, ma e così via. Possiamo continuare. E gli oppositori di Dio devono rassegnarsi, devono, in ogni caso si devono rassegnare. I dinosauri, che erano chiamati così con un altro nome, Giobbe li chiama Behemoth, qualche altro popolo l'avrà chiamato secondo il nome in quel momento. I dinosauri non si erano estinti milioni di anni prima, ma erano contemporanei all'uomo, perché da quello che ci dice la scrittura, 6.000 anni che siamo qua, non milioni di anni. Perché se non c'è la descrizione letterale della creazione, così come ce la racconta la scrittura, salta tutto. E noi perché abbiamo paura che salti tutto? Perché quella è parola di Dio. Ora, se tu sei più intelligente di Dio, perché dici: no, ma non poteva fare in un giorno quello che ha fatto? Ci sono andati milioni di anni. Sì, Dio ha creato, ma attraverso l'evoluzione, capisci? Quindi questi animali si sono trasformati piano piano, e sono diventati degli uccelli che adesso volano. Erano troppo pesanti e non potevano, allora hanno perso il peso. E tu pensi, quello era, non so quante migliaia di tonnellate, è diventato un canarino. Cioè, no, ma viene anche da ridere, cioè, no. Non si erano estinti, quindi milioni di anni prima, ma erano contemporaneamente, vivevano assieme gli uomini, e l'abbiamo visto, e anche la scienza, anche gli scienziati hanno dovuto ammettere che hanno trovato impronte di uomini e impronte di dinosauri assieme, fossili. Poi si sono estinti. Beh, che c'è di strano che si sono estinti? Perché si sono estinti? Si sono estinti come migliaia di altre bestie, milioni di altre specie sulla Terra. Qualcuno può dire che non è grande. Anche oggi migliaia, centinaia e migliaia di specie al giorno se ne vanno. Dov'è il problema? Perché l'acqua l'hai fatta tu? L'aria l'hai fatta tu? Sì? La temperatura l'hai fatta tu? Questa temperatura per cui siamo tranquilli? Vedete che come si muove un po' qualcosa? Oggi leggevo di nuovo di problemi a non finire. Quindi? Di cosa stiamo parlando? No, perché se poi si dice, ma allora la scienza... Cioè, ma io... Fatti due domande semplici. Che sai tu della scienza? Questi più lo sparano grosse, più sono grandi loro, grandi. Più mentono, e così è. Vedi, l'unica bestia che non si era ancora riuscito a distinguere, io, oh, mi stanno guardando, oppure come sono bello, o come sono biondo, o come sono, io non posso sbagliare, io sono perfetto, non posso sbagliare, perché se sbaglio, ecco, Satana, Lucifero. Quindi l'unica bestia è ancora, che non si è ancora estinta, è il nostro io, eppure sarà estinto, cari fratelli, sarà estinto nel fuoco eterno, no? Se non hai detto e non hai fatto morire con lo Spirito Santo, se non c'è riuscito Lui, non hai nessuna speranza. Se tu sei tu che devi correre da Dio, non il contrario, come se tutto qualcosa ti fosse dovuto. Dio è sempre lì. Dove sei, gioia? Dove sei finito? Che ti... Ah, sono qua, scappamene, va. Cioè, ma che... di cosa stiamo parlando? Cioè, Dio deve venire lui a rincorrerci. Come dice, non è degno di me. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. E quindi, se tu... che devi correre da Dio, non al contrario, come se tutto qualcosa ti fosse dovuto, tutto mi è dovuto, perché qua tutto mi è dovuto, tutto è mio. Quello che Dio doveva fare lo ha fatto per te sulla croce. Questo, con questo ha detto tutto è compiuto, ha donato se stesso per te, per riabilitarti da questa condizione mostruosa, da questa condizione, da questa natura che facciamo fatica, che non riusciamo a liberarci. E lo dice, nella mia carne c'è una legge contraria a quella dello spirito. E io dico una cosa, ora basta piangerti addosso, basta, noi ci piangiamo addosso. E io, sapete, spesso e volentieri guardo questi filmati su YouTube. Che filmati guardo? Sull'Olocausto. Non è che guardo sempre solo quello. Ma ogni tanto ho bisogno di riguardarli. Ma sapete perché? Perché mi portano coi piedi per terra. E allora penso a questo. Ho mal di gola. Vai dal medico. Ho mal di pancia, vai dal medico. Insomma, hai ancora le possibilità di... Poi avrò anche qualcosa che magari non sto proprio perfettamente bene, o delle cose... Ma quando pensi che... non sei finito nel campo di concentramento con i tuoi bambini, dovresti guardarli quei filmati, perché potrebbero essere i vostri fratellini, potrebbero essere i vostri figli, e non sei finito in questi campi. Noi ne abbiamo visto questo qua di Dachau, ma adesso era stirato, pulito, no? Hanno coperto, quindi non fa neanche tutto questo terrore, si immagina, no? Abbiamo visto, ma ce ne sono che fanno veramente paura. Ce n'è uno che dovremmo prima o poi visitare, che è in Polonia, anche quello, oltre a quello di Auschwitz, quello di Majdanek. Abbiamo visto che c'è, hanno fatto un monumento sopra noi, dove tutta la cenere dei forni crematori è stata messa nello stesso posto, e quindi c'è una montagna di cenere umana, no? Coperta, lei non fa... ma tu la vedi, è visibile. Ad Auschwitz abbiamo visto delle cose grandi così, uno o due, che le contenevano, e basta. E quindi quando tu ti lamenti, e hai gli ospedali a disposizione, hai le tue... vedi il libro di Molevi, se questo è un uomo... hai case calde da poterti riscaldare, ospedali da poterti curare, pane per i tuoi figli. Di che cosa? Allora dico, aspetta, fermo un attimo. Signore, io ti chiedo questo, quello e quell'altro, ed è giusto chiedere la cosa a Dio, ma non sono finito nei campi di concentramento. Non mi è stata tolta la libertà che Dio mi ha dato. Sono vissuto bene, ancora bene, ancora ho tanto, no? Diciamo un dolore alla spalla, meglio un dolore alla spalla che finire in un forno, ma prima di finire in un forno, quello che le sofferenze sono incredibili, indicibili. Bisogna leggerle bene queste cose, guardarle bene, perché sono successe. E non pensiate che non succederanno più, perché guardate, in questi giorni stanno succedendo comunque crimini in tutto il mondo. E i bambini sono bambini qua, come sono bambini in Siria, come sono bambini in altri, sono bambini uguali nelle stesse parti del mondo. E quello che noi facciamo contro i bambini, lo facciamo contro Dio stesso. Perché se c'è una categoria di persone che Gesù salvaguarda, sono loro. Venite a me. Dice, lascia che i bimbi vengano a me. Anzi, dice, se voi non siete come loro, come, non diventate come loro, voi non erediterete il Regno dei Cieli. Quindi, perché? Perché i bambini sono innocenti. Sono innocenti. Poi diventano uomini, adulti e diventano come noi. Ma loro sono innocenti. Quindi non hanno colpe. Che colpe hanno? Altro che il limbo. Nel limbo ci devono bruciare loro tutta la vita, nel buio del loro cervello. Adesso l'hanno abolito. L'hanno abolito, non ne parlano più. Per anni e anni è terrorizzato, se non battezza il bambino va nel limbo. Adesso non c'è più. Sparito. Va bene. Adesso spariranno altre cose, sparite tutta una serie di altre cose. No. Allora, non commettere l'odioso peccato di sentirti al centro del mondo. È un peccato odioso, perché non consideri l'altro, consideri solo te stesso. Io sono il centro del mondo, io qua e io là, e i diritti ce l'ho solo io. I diritti non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo solo se Dio ce li dà, se Lui vuole ce li dà. E se abbiamo delle cose, e preghiamo il Signore che ce le conservi. Quindi la famosa preghiera, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. È questo che il Signore ci dà. Quindi conserviamo, dobbiamo dire grazie Signore, grazie per quello che ho avuto. E ricordatevi che la nostra fede non è perché possiamo stare bene qua. La nostra fede è fatta per altro, per portarci al di là, traghettarci da questo mondo a quello che viene, cioè alla vita eterna, alla risurrezione. È questa. Poi, come dice Gesù, c'è scritto, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Ecco, il segreto sta lì. Quindi viviamo in pace con noi, con il nostro prossimo, prima con Dio. Se non siamo in pace con Lui, è impossibile essere in pace con il nostro prossimo, con noi stessi e quindi di conseguenza con il nostro prossimo. Questo è. Ci benedica il Signore. Amen. Amen.